Cari amici, un caro saluto, buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati per questa catechesi in onore del nostro caro San Giuseppe. Oggi 20 marzo, per coloro che sono in ascolto, in diretta, la Santa Chiesa posticipa la solennità di San Giuseppe che, come ben sapete, cade il giorno 19 marzo, ma ieri era domenica di Quaresima, la quarta domenica di Quaresima, che ha la priorità sulle altre solennità. E quindi la grande solennità di San Giuseppe è stata trasferita a questo giorno. Ed è una cosa molto bella per noi, perché di solito mi intrattengo con voi con la catechesi pomeridiana proprio il lunedì. E allora, questo giorno consacrato a San Giuseppe, vogliamo dedicarlo proprio alla sua figura, alla sua persona, al suo mistero. Giuseppe, custode dei misteri divini, vi dicevo nel titolo di questa catechesi. E così cercheremo di fare un viaggio dell'anima nel mistero di San Giuseppe, un viaggio insieme per poter scoprire delle virtù così belle, così radicate nel cuore di questo santo falegname di Nazareth. Scopriremo, me lo auguro, alcuni aspetti del suo mistero, della sua persona, che magari rimangono più in ombra, rimangono un po' nascosti. Giuseppe è sempre un uomo umile, un santo falegname, mite, umile, che preferisce rimanere nascosto. Però, come sapete, i secoli della riflessione teologica, della riflessione poi teologico-mistica, hanno messo in luce questi grandi capolavori giuseppini, queste le prerogative della persona di San Giuseppe. E così noi proveremo a farci eco di queste grandi speculazioni, di queste grandi intuizioni. Bene, allora dedichiamo questo nostro discorso al nostro San Giuseppe, che, come vedete, è qui sul tavolo. E preghiamo San Giuseppe perché ci aiuti lui con la sua paterna mediazione, paterna ispirazione, a riflettere attentamente sul mistero racchiuso nella sua persona, perché possiamo davvero imitarlo diventando come lui. Bene, allora ci rivolgiamo a lui perché ci sia d'ascolto, ci sia d'aiuto in questa nostra riflessione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe.
Prega per noi.
E con San Giuseppe, insieme con lui, ci rivolgiamo alla sua sposa Santissima. Giuseppe è lo sposo di Maria. E questo è il suo titolo più alto, che poi lo rende padre di Gesù in virtù dell'essere sposo di Maria. E allora con San Giuseppe rivolgiamoci anche alla Beata Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata sposa di San Giuseppe.
Prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Eccoci. Allora, riflettiamo insieme questo pomeriggio, cari amici, sulla persona, sulla figura di San Giuseppe, sul mistero che si cela in lui. Vi annunciavo la scorsa volta che sto preparando un libro su San Giuseppe di prossima pubblicazione. Mi sarebbe piaciuto oggi presentarvi almeno la copertina, ma purtroppo anche la copertina non è pronta, non è ancora pronta. Ci auguriamo che presto sia disponibile, sia pronto, così ne possiamo parlare, ve lo mostro e potete anche magari acquistarlo. Intanto, ecco, vorrei partire in questa mia riflessione da una benedizione rivolta da Mosè a Giuseppe, Giuseppe d'Egitto. alla tribù di Giuseppe. Come sapete, nell'Antico Testamento ci sono due benedizioni rivolte a Giuseppe. Una di Giacobbe, il padre, il quale benedice i suoi figli, benedice le 12 tribù che sono uscite da lui, e poi c'è anche un'altra benedizione che magari non è molto conosciuta, ma è molto bella. La troviamo nel libro del Deuteronomio, il capitolo 33. Ed è appunto la benedizione pronunciata da Mosè prima di morire, il quale vede da lontano la terra di Dio, la terra benedetta, ma per punizione non vi può entrare, non sarà lui a condurre il popolo di Israele nella terra di Dio. E ricordate anche perché Mosè alle acque di Massa e Meriba aveva in qualche modo esitato. Dio gli aveva comandato di ordinare che la roccia facesse sgorgare dell'acqua per il popolo che si lamentava perché non aveva acqua. Mosè esita, poi colpisce addirittura due volte la roccia con la sua verga, e questo fu un chiaro segno di dubbio. L'acqua scaturì dalla roccia, però Dio gli disse: tu non hai prestato fede alla mia parola. Quelle acque di Massa e Meriba il popolo mise alla prova Dio stesso, tentò Dio stesso. E per questa ragione Mosè non fu più in grado di condurre il popolo di Israele nella terra di Dio. E allora Mosè morì prima, vide la terra da lontano e prima di chiudere gli occhi benedisse i figli di Giacobbe. Benedisse le tribù di Israele, e a Giuseppe è riservata una benedizione speciale. Giuseppe, appunto, uno dei figli di Giacobbe, il quale Giuseppe d'Egitto poi è una figura molto molto importante perché prepara il nostro San Giuseppe, oltre al fatto di essere una figura molto importante perché Giuseppe prelude anche a Gesù stesso. Quando leggiamo la vicenda di Giuseppe, venduto dai fratelli, che poi diventa ministro d'Egitto, la sua vicenda, il suo essere venduto, l'odio nei suoi confronti da parte dei suoi fratelli, ben delineano già i tratti del mistero di Gesù, della passione e morte di Gesù. Giuseppe è anche figura del nostro San Giuseppe. E allora, per questo rapporto di tipo, antitipo, prefigurativo, vorrei, ecco, leggervi un tratto di questa benedizione, in cui si mette in evidenza già la grandezza del vero Giuseppe, del Giuseppe, di quel Giuseppe che deve venire. Il padre di Gesù, il custode verginale del mistero di Gesù, lo sposo purissimo di Maria. Per Giuseppe Mosè disse questo: benedetta dal Signore la sua terra, dalla rugiada abbia il meglio dei cieli, e dall'abisso disteso al di sotto il meglio dei prodotti del sole, e il meglio di ciò che germoglia ogni luna, la primizia dei monti antichi, il meglio dei colli eterni, e il meglio della terra e di ciò che contiene. Il favore di colui che abitava nel roveto venga sul capo di Giuseppe, sulla testa del principe tra i suoi fratelli. Come primogenito di toro, egli è d'aspetto maestoso, le sue corna sono di bufalo, con esse cozzerà contro i popoli tutti insieme sino ai confini della terra. Tali sono le miriadi di Efraim e tali le migliaia di Manasse. Molto bello, una benedizione quasi speciale, riservata a Giuseppe, perché Giuseppe, tra i figli di Giacobbe, ha davvero una missione unica, una missione speciale, soprattutto la missione di prefigurare il nostro Redentore e prefigurare anche il Padre del nostro Redentore. Con la sua persona, con la sua vicenda, con il fatto di diventare poi miracolosamente in qualche modo ministro d'Egitto. Diventa primo ministro d'Egitto, diventa colui che gestisce le finanze d'Egitto ed anche i beni d'Egitto. Quando la carestia colpì la terra, ricordate, soltanto in Egitto, per grazie alla meritoria opera di, diciamo, di Giuseppe, del primo ministro, ci fu il grano per tutti coloro che si rivolgevano a Giuseppe dalle diverse parti del mondo, tra questi anche i suoi fratelli che vennero da Giuseppe. Bene, Giuseppe è il primo ministro del grano, questo ministro che sfama la gente, i popoli in un momento di penuria, in un momento di grande difficoltà. E quindi il nostro Giuseppe è ben rappresentato, Giuseppe ministro della nostra salvezza, perché ci dispensa il pane della vita, che è Gesù, quel pane che è preparato per tutti, che è il dono che Gesù farà di se stesso. Io sono il pane della vita, è nelle mani di Giuseppe. E quindi ministro del pane di Dio, ministro di Gesù, ministro dei doni di Dio. Ma prestate attenzione soprattutto a questo passaggio della benedizione. Benedetta dal Signore la sua terra, dalla rugiada abbia il meglio dei cieli. Quindi, quando la rugiada scende dall'alto per irrorare la terra, con questa rugiada Giuseppe abbia il meglio che possa scendere dal cielo, il meglio della pioggia, il meglio delle benedizioni che scendono dalla terra e dall'abisso disteso al di sotto, il meglio dei prodotti del sole. Un breve inciso, il mio libro porterà come titolo proprio questo: ho preso questa preghiera, questa benedizione rivolta da Mosè a Giuseppe, e avrà come titolo Dalla rugiada il meglio dei cieli. Sì, perché credo che questa benedizione, e soprattutto questo passaggio della benedizione, meglio esprima la grandezza di questo uomo di Dio, di questo santo. Dalla rugiada il meglio dei cieli, sì, perché Giuseppe ha ricevuto il meglio dei cieli, perché è un uomo speciale, un uomo scelto per una missione speciale, scelto per essere lo sposo vergine della Vergine Maria, protettore, vedremo tra breve, della verginità di Maria, soprattutto custode dell'integrità della sua sposa contro gli assalti del demonio. Capiremo perché. E poi attraverso Maria San Giuseppe diventa il padre di Gesù, ministro di Gesù, vi dicevo poc'anzi, ministro di colui che è il pane della vita, è lui che amministrerà quel pane in qualche modo, che insegnerà poi a Gesù a diventare lui stesso pane spezzato. C'è una riflessione molto bella del padre Tarcisio Stramare, un grande studioso di San Giuseppe, un padre giuseppino della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe, che è morto da poco, grande studioso della figura di San Giuseppe, promotore di San Giuseppe, il quale in un suo libro faceva una riflessione molto bella su Giuseppe, ministro del pane. Soprattutto quando rifletteva sul fatto che a tavola Giuseppe con suo figlio e con la sua sposa spezzava il pane. Era funzione del capofamiglia mettere il pane a tavola, provvedere il pane per la sua famiglia. E quindi in quel gesto dello spezzare il pane, chiaramente Giuseppe in qualche modo preannunciava quello che avrebbe fatto Gesù. Con lo spezzare il pane. Quel pane spezzato, infatti, era Gesù stesso. E Gesù, che sapeva benissimo che avrebbe istituito il suo corpo e il suo sangue, ha dovuto necessariamente, possiamo dirlo quasi con sicurezza, ha dovuto rivelare quel suo desiderio del cuore a suo padre, a Giuseppe, rivelare il suo desiderio di istituire l'Eucaristia. Nei Vangeli non abbiamo molte informazioni, non abbiamo informazioni di questo tipo. I Vangeli non ci dicono che Giuseppe era a conoscenza di questo mistero, ma come l'avrà confidato la sua madre, Maria Santissima, così avrà fatto con suo padre. Avrà sicuramente detto a suo padre, Gesù avrà detto a suo padre che intendeva istituire il suo corpo, il suo sangue, quale sacramento per la vita del mondo. E quindi avrà confidato quel suo desiderio di essere pane spezzato. E allora c'è un rapporto tra Giuseppe e Gesù. Quando Giuseppe mette il pane a tavola, spezza il pane per suo figlio e per la sua sposa, in quello spezzare il pane, Giuseppe pensa sicuramente a Gesù che sta lì, per istituire, che istituirà il suo sacramento, il suo corpo, il suo sangue quale pane spezzato. Pensa al sacrificio di Gesù, dal quale deriva quel corpo prezioso, quel pane spezzato. L'Eucaristia è il sacramento della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. E allora come non pensare a Giuseppe che con la sua vita, con tutta la sua vita di sacrificio, di offerta a Gesù per Maria, e sempre per Maria, si prepara, non si prepari proprio lui con quella offerta alla istituzione dell'Eucaristia. Quindi, ministro del pane, ministro del grano, per riprendere l'analogia con la figura di Giuseppe, vetero testamentario, ministro del grano, ministro del pane della vita, ministro del sacrificio di Gesù, servo, servitore di Gesù, perché il figlio si prepari a quel sacrificio. E come la madre di Gesù, vive tutta la sua vita come una continua preparazione a quel sacrificio cruento della croce, così sicuramente, così analogamente per mezzo di Maria, Giuseppe si prepara anch'egli a quel mistero, si prepara giorno dopo giorno con la sua fatica, con il suo sudore, con il suo lavoro, ma soprattutto con il suo sacrificio offerto a Gesù. Della sua vita si prepara a diventare quello che Gesù è, quello che Gesù vuole essere, cioè pane spezzato, sacrificio che dona la vita. E in questo sarà anche un tema del libro in cui rifletto sul mistero della corredenzione di San Giuseppe. È molto importante, vedere il mistero corredentivo di Giuseppe all'interno, affiancato al mistero della corredenzione di Maria. Quale partecipazione attiva, attivissima di Giuseppe per mezzo di Maria e in modo subordinato sicuramente a quello di Maria, perché soltanto la Madonna, partecipa al mistero dell'unione ipostatica in quanto madre, che ha generato il figlio. Giuseppe vi partecipa non direttamente, ma indirettamente, non internamente, ma esternamente, per mezzo di Maria, per il fatto di essere sposo di Maria, ma vi partecipa in modo singolare, perché vi partecipa nel mentre della redenzione, nel farsi della redenzione. Mentre tutti noi partecipiamo dopo che la redenzione è stata compiuta, nel dopo della redenzione, nell'attuazione della redenzione, ne cioè nell'applicazione della redenzione, Giuseppe vi partecipa mentre la redenzione si sta compiendo. Quindi la sua opera è benemerita ed è unica, è una reale partecipazione alla nostra salvezza. Quindi Giuseppe, per mezzo di Maria, sempre per mezzo di Maria, questo è un dato importante che notiamo nella vita del nostro santo falegname, il fabbro di Nazareth. Giuseppe entra nel mistero di Gesù per mezzo di Maria. Quindi, anche in questo caso, per mezzo di Maria, avrà un ruolo unico, singolare, sarà cooperatore unico, singolare alla nostra salvezza. E così diventerà veramente, ministro del grano, ministro della nostra salvezza. Giovanni Paolo II, nella sua bellissima enciclica Giuseppina, presenta Giuseppe come ministro proprio di Gesù, ministro della nostra salvezza. Bene, allora, dalla rugiada il meglio dei cieli. Mi sono rifatto a questa preghiera per poter pensare ad un titolo che più esprimesse il mistero di Giuseppino, che più s'addicesse al mistero che si cela in questo grande santo. Quindi Giuseppe ha ricevuto dal cielo, dalla rugiada, il meglio. Certo, dalla rugiada, con la rugiada è piovuta dal cielo tutta la grazia, che lo ha investito, che lo ha rivestito, che lo ha prediletto, la grazia di essere lo sposo verginale di Maria. E poi la grazia di essere il padre di Gesù, colui che dà il nome a Gesù. Partiamo da questo primo aspetto, sposo di Maria. Notiamo proprio questo, nei Vangeli, soprattutto Matteo e poi Luca, da dove i Vangeli cosiddetti dell'infanzia, quando ci si presenta il mistero di Giuseppe, la figura di Giuseppe, questa figura è sempre legata a Maria. Giuseppe entra in scena perché è lo sposo di Maria. Per esempio, nella genealogia, Giuseppe è lo sposo di Maria. Mentre chiaramente Matteo, quando ci fornisce la sua genealogia, ci dice sempre che è l'uomo che genera un altro uomo, è sempre il padre che genera, la madre non genera, ma quando si arriva a Giuseppe di Nazareth c'è un salto, lì qualcosa si interrompe la generazione, perché appunto Gesù non è generato da Giuseppe, Gesù è il frutto virginale del grembo di Maria. E quindi Giuseppe è sì il padre di Gesù, ma in una maniera del tutto eccezionale, in una maniera del tutto insolita. È il padre che darà il nome a Gesù, è il padre che assicurerà la discendenza davidica al figlio, ma non ha generato Gesù, perché Giuseppe è lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Ecco questo salto che Matteo compie nella sua genealogia. Giuseppe è lo sposo di Maria. Ma è Maria che ha generato Gesù. È lui il padre, è un padre eccezionale, un padre speciale, è un padre scelto per custodire quindi la verginità di Maria e dare il nome a Gesù, assicurare che il figlio sia inserito nella genealogia davidica, che sia veramente figlio di Davide, e quindi un vero Messia. Giuseppe è lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù, quindi uno sposo singolare, uno sposo eccezionale. Possiamo riflettere proprio su questo dato. Giuseppe è sposo di Maria perché era necessario che una vergine fosse sposata per poter concepire miracolosamente il figlio, perché Dio volle che la Vergine Maria fosse data in sposa a Giuseppe. Quando avrebbe potuto concepire, potuto chiaramente vivere anche senza un marito, dal momento che il suo concepimento era virginale. Quindi, perché fu necessario nella divina provvidenza che Gesù avesse un padre e che Maria avesse uno sposo? Bene, questo è quello che si chiedono anche i padri della Chiesa e questi grandi scrittori dei primi secoli, i quali riflettono sulla convenienza, sulla bontà del matrimonio e sulla convenienza del matrimonio di Giuseppe con Maria. Certamente non era necessario, ma era supremamente conveniente. Perché? Perché Maria avesse uno sposo, perché avesse un aiuto, perché avesse un conforto, soprattutto nei momenti più difficili, nella fuga in Egitto, eccetera. Questo è quanto dice, per esempio, San Girolamo. Ma poi c'è un elemento che è aggiunto da diversi padri, partendo proprio da uno dei primi, da un padre apostolico, Sant'Ignazio di Antiochia, per poi continuare con Origene, con molti altri padri, i quali ripetono questo motivo dello sposalizio, e cioè per poter difendere la verginità di Maria dal diavolo. Che cosa significa? Maria fu data provvidenzialmente in sposa a Giuseppe perché Giuseppe diventasse il custode della sua verginità contro le invettive del diavolo. Questo è molto bello. Il diavolo, come ricordate, nei Vangeli prova sempre a carpire il mistero di Gesù, a capire chiaramente, con evidenza, se quel Gesù di Nazareth è veramente il figlio di Dio. Infatti, quando lo tenta nel deserto, introduce le tentazioni con questo modo di dire: se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio. Anche in altri contesti della vita pubblica di Gesù, il diavolo prova ad indagare. Sappiamo chi sei, se è Gesù il figlio, ma Gesù gli intima di tacere. Bene, perché il diavolo voleva sapere con certezza, provava a capire con certezza se Gesù era il figlio di Dio? Perché la sua opera diabolica era quella, conoscendo bene le scritture, conoscendo bene per esempio la profezia di Isaia, il servo di Yahweh che avrebbe preso su di sé i nostri peccati, che sarebbe stato umiliato nella sua passione, che sarebbe morto, che avrebbe offerto se stesso in oblazione per noi, questo lo dice chiaramente già Isaia, con questo avrebbe liberato, avrebbe visto una lunga generazione, avrebbe liberato l'uomo dal peccato, quindi da quella insidia diabolica, perché come ben sapete il peccato stesso fu una disobbedienza a Dio dei nostri progenitori a causa di una insidia diabolica. È il diavolo che spinse Adamo ed Eva a disobbedire a Dio. Quindi il Messia avrebbe infranto quel piano diabolico con la liberazione dal peccato originale. La liberazione sarebbe avvenuta con la morte del figlio di Dio. Il diavolo quindi voleva impedire che ciò avvenisse. Perché voleva impedire che avvenisse la sua disfatta, quindi la sua rovina, la sua eterna rovina nel mistero della nostra redenzione. Avrebbe voluto impedire a tutti i costi che non si realizzasse la morte in croce del Figlio di Dio. E allora, capendo bene chi era quel Gesù, avrebbe cercato di impedire di proseguire la sua attività messianica e quindi di andare verso Gerusalemme, di andare verso la sua morte. Pertanto, dicono i padri, era conveniente, sommamente conveniente, che la verginità di Maria fosse nascosta al demonio mediante il matrimonio con San Giuseppe, così che il diavolo non si accorgesse della verginità di Maria, non prestasse molta attenzione a quel mistero e quindi, preservando la verginità di Maria dall'astuzia diabolica, avrebbe Giuseppe con il suo matrimonio verginale con Maria avrebbe anche preservato il mistero di Gesù, avrebbe fatto sì che Gesù potesse comunque incamminarsi così spedito verso il suo mistero pasquale per poter liberarci dalla morte e quindi dal peccato. Questo è molto bello. Giuseppe quindi funge da scudo, funge in qualche modo da esorcista, tiene lontano il diavolo perché con il suo matrimonio salvaguarda la verginità di Maria e quindi la divinità di Gesù. Maria è al sicuro, sotto la protezione di Giuseppe. Ma questo ci dice anche un'altra cosa importante, cari amici. Ci dice anche che il matrimonio con Maria, il matrimonio di Giuseppe e di Maria fu un matrimonio casto, un matrimonio verginale. E quindi c'è una cosa molto importante che magari viene trascurata, ma che risulta da questo matrimonio, perché è indubitabile che Maria avesse fatto una promessa, almeno una promessa di verginità nel suo cuore. E questo si evince dalle parole dell'angelo. Com'è possibile? Quando l'angelo gli annuncia la sua maternità divina, com'è possibile? Non conosco uomo, non ho intenzione di conoscere uomo. Però in quel momento la Madonna risponde, non conosco uomo, però era già sposata Giuseppe. Nella prima parte, secondo la prima, diciamo, la ritualità ebraica del matrimonio, si era già nella prima parte un fidanzamento ufficiale che però corrispondeva ad un vero e proprio contratto matrimoniale, anche se i due non convivevano. La convivenza sarebbe accaduta un po' dopo, quindi poteva trascorrere anche un anno dal contratto matrimoniale fino al momento della coabitazione. Quindi la Madonna al momento del non conosco uomo è sposata a Giuseppe. Questo ce lo dice chiaramente il Vangelo di Luca. La Madonna è già sposata a Giuseppe, quindi siamo nella non coabitazione, nella fase della non coabitazione, ma nella fase del contratto matrimoniale. E allora, se è sposata a Giuseppe da un lato, ma dall'altro dice non conosco uomo, che significa? Significa che la Madonna aveva fatto un voto, una promessa di verginità, ma quella promessa, siccome era già sposa di Giuseppe, doveva necessariamente essere stata accettata dallo sposo, perché altrimenti la Madonna avrebbe ingannato San Giuseppe e quindi il matrimonio non sarebbe stato valido. Ma loro erano già sposati validamente, quindi era necessario che la Madonna avesse rivelato prima di poter concludere quel contratto, il suo proposito di verginità. E quindi è lo sposo che, secondo il libro dei numeri, aveva il potere, qualora quel voto fosse stato fatto con leggerezza, aveva il potere di scioglierlo. In quel caso, evidentemente, Giuseppe non lo scioglie, perché quel voto non è stato fatto con leggerezza, è un voto che è stato fatto con grande prudenza, con grande bontà, volontà d'animo, ma è stato un voto condiviso con lui. Quindi un voto che Giuseppe ha accettato. E che significa che ha accettato? Che anche lui si era votato a vivere quel matrimonio in modo verginale. Quindi anche Giuseppe aveva fatto una promessa di verginità in cuor suo. E come si spiega, dice San Tommaso, il fatto che la Madonna fa un voto, una promessa, se vogliamo, ma allo stesso tempo poi è aperta al matrimonio con un uomo? San Tommaso spiega questo dicendo che sicuramente la Madonna in un primo tempo ha fatto un voto, diciamo, che poteva essere qualcosa di questo tipo: se è la volontà di Dio, mi dono totalmente a Lui. Un voto così condizionale, che poi quella condizione è stata sciolta chiaramente quando la Madonna ha incontrato colui che era stato preparato per lei dall'eternità, Giuseppe, colui che aveva fatto la medesima scelta di Maria. Al momento del loro incontro e della loro condivisione di quel voto, la Madonna rivela il suo animo a Giuseppe. Giuseppe accoglie quel suo proposito e rivela anche il suo proposito a Maria. Allora in quel momento non c'è più la condizione, ma entrambi accolgono l'un l'altro e quindi accettano di vivere in quel modo. E pertanto il matrimonio è ratificato, il matrimonio è valido. Sulla validità del matrimonio non c'è alcun dubbio. I padri hanno difeso strenuamente contro i manichei, contro, per esempio, ricordiamo Sant'Agostino, ma poi ricordiamo anche San Girolamo. I padri difendono strenuamente la verità, la realtà del matrimonio di Giuseppe con Maria. Quindi su questo non c'è dubbio, non ci piove. Pertanto essere sposo di Maria era convenientissimo, ma è anche manifestazione della verginità di Giuseppe. Pertanto quella tesi peregrina degli apocrifi, degli scritti apocrifi, secondo cui Giuseppe era un vecchio malandato che non riusciva neppure a camminare, che magari che poteva avere anche 90 anni, addirittura c'è una versione di Giuseppe degli apocrifi che presenta Giuseppe come un vecchio di 90 anni, che era celibe, cioè era vedovo, non celibe, vedovo da un precedente matrimonio con dei figli provenienti da quel primo matrimonio. Perché presentano un Giuseppe vecchio malandato? Per preservare la verginità di Maria. E quindi per dire che Giuseppe poi in fondo non poteva intaccare la verginità della sua sposa. Ma non c'è bisogno di presentare un vecchio malandato per preservare la verginità di Maria. È San Girolamo già che risponde a questa idea degli apocrifi dicendo no, Giuseppe quando presenta la verginità di Maria, l'eccellenza della verginità di Maria, Girolamo chiaramente difende anche la verginità di Giuseppe. E così per farvi sorridere, Madre Angelica, che è la fondatrice, è stata la grande fondatrice della TV statunitense cattolica, EWTN, questa TV molto molto diffusa, molto conosciuta, in una delle sue trasmissioni sulla sua televisione, in televisione, diceva proprio questo: gli uomini, i vecchi non vanno in Egitto, non riescono a camminare per tutto quel tragitto, a sobbarcarsi tutta quella fatica. Quindi, com'è possibile, spiegare, presentare la figura di un uomo malandato, vecchio, quasi decrepito, che si sobbarca tutta quella fatica dell'andare in Egitto per poi ritornare, eccetera, o nell'andare poi, dopo anche nella visitazione, accompagnare un altro momento molto, molto delicato, molto faticoso, fu sicuramente quello della visitazione, quando Giuseppe sicuramente si può supporre avrà accompagnato la sua sposa dalla cugina di Maria Elisabetta, e quindi l'ha accompagnata. Poi qualche rivelazione privata dice, come quella per esempio della Cecilia Bai, questa monaca italiana, che ha scritto un capolavoro sul San Giuseppe, la vita di San Giuseppe. Secondo Cecilia Bai, nelle sue rivelazioni mistiche private, dice che Giuseppe accompagnò Maria da Santa Elisabetta, poi tornò a casa e poi dopo 3 mesi ritornò a prendere la sua sposa. Era più che giusto. E come poteva accadere questo? Come poteva succedere se Giuseppe era un vecchio di 90 anni o di 80 anni, che si voglia? Bene, è importante riflettere bene, accuratamente, sulla figura splendida di San Giuseppe. E questi temi che ho un po' abbozzato in questa nostra catechesi sono tutti presenti nel mio libro. Ecco, un po' di pubblicità. Presenti nel mio libro per poter fare un po' un'opera di sintesi, se volete, soprattutto riferendomi al grande insegnamento dei padri della Chiesa. Un insegnamento che è davvero vasto in qualche modo. Sì, c'è un grande insegnamento dei padri, sulla figura di Giuseppe. Quindi prendendo, attingendo, grazie all'opera benemerita del padre Tarcisio Stramare, che ha studiato meticolosamente tutti i padri della Chiesa, estraendo dalle loro opere tutti i passaggi, i riferimenti giuseppini, davvero si compone un mazzo di fiori davvero splendido, variegato, variopinto, con gemme di vario tipo. E non solo chiaramente i padri della Chiesa, anche i dottori, anche i grandi santi, che hanno parlato di Giuseppe, che hanno presentato la figura molto bella di San Giuseppe. Potremmo dire ancora tanto, potremmo dire ancora molto, soprattutto quanto al cosiddetto dubbio di Giuseppe. Però magari mi fermo qui. Dubbio di Giuseppe, che non significa che Giuseppe ha dubitato, ma viene presentato come dubbio quella sua angustia interiore. Ricordate al momento prima che ricevesse in sogno il messaggio dell'angelo: non temere, Giuseppe, di prendere con te Maria. Come si spiega quella sua reazione al fatto che Giuseppe decide in cuor suo di allontanarsi dalla sua sposa, di licenziarla in segreto? Bene, anche questo momento così centrale nella vita di Giuseppe è stato studiato, sviscerato da diversi autori. dai padri della Chiesa, dai primissimi padri, San Giustino, poi Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, che purtroppo propendono per un dubbio di Giuseppe nei confronti della santità di Maria, fino poi passando attraverso San Girolamo, che invece, a mio giudizio, è quello che ha visto meglio, perché dice che Giuseppe cerca di allontanarsi, vuole allontanarsi perché non può giudicare, non mette in discussione minimamente la santità della sua sposa, ma allo stesso tempo non sa cosa succede, quindi non sa che cosa sta avvenendo veramente. Aspetta che Dio si manifesti. La Madonna non gli ha rivelato quello che è contenuto nel suo grembo, chi è l'autore, chi è l'artefice. Quindi Giuseppe avvolge con il silenzio quello che non riesce a spiegare con le parole e si ritira. Pensa di ritirarsi, ma arriva l'angelo. Poi, arrivando ad altri autori, come un'omelia attribuita ad Origene, ma anche San Basilio Magno, per poi arrivare a San Bernardo. Altri autori che invece dicono: no, Giuseppe sapeva la Madonna gli aveva rivelato che aveva concepito per opera dello Spirito Santo e quindi si allontana, pensa di allontanarsi per la sua indegnità, una teoria cosiddetta dell'umiltà. A mio giudizio, questa teoria non funziona molto, perché com'è possibile che Giuseppe, si voglia allontanare per umiltà? Dov'è l'opera di Maria che invece, se glielo ha rivelato, lo avrebbe anche esortato ad essere umile, davvero umile, accettando il mistero, come in fondo ha fatto lei. Quando ha capito che avrebbe conservato la sua verginità, ha accettato di essere madre di Dio, non si è tirata indietro e quindi Maria poteva benissimo, doveva evangelizzare Giuseppe dicendo: non temere, insieme affronteremo con umiltà sicuramente, ma questo grande mistero. Quindi credo che quel dubbio, quel passaggio della vita di Giuseppe che viene presentato come dubbio, ma che non è un dubbio, debba essere risolto a favore del silenzio di Giuseppe, che non sa, perché la Madonna non gli ha rivelato quello che è accaduto. La Madonna stessa aspetta che Dio intervenga, non sa, non può giudicare, è santo, quindi non dubita della verità di Maria, della santità di Maria, ma non sa che cos'è che sta accadendo, perché non sa che quel bambino è frutto dello Spirito Santo, e allora si allontana. Crede di mettersi da parte, come fa sempre Giuseppe, no? È sempre da parte, aspetta che Dio intervenga, aspetto che sia la sua sposa ad essere protagonista, perché lui è lì per proteggere Maria. Lui è lì quale protettore della verginità di Maria, protettore della divinità di Gesù. Questo è il titolo, credo, uno dei più belli attribuiti a Giuseppe. Bene, in sintesi molto stringata vi ho presentato anche questo mistero della reazione di Giuseppe al concepimento virginale di Maria. Ci sarebbe molto altro da dire, ma fermiamoci qui, cari amici, così da poter anche offrire a voi la possibilità di intervenire in questa nostra catechesi con le vostre domande. Bene, facciamo una breve pausa, così che possa anche leggere quello che avete scritto, e poi ritorniamo insieme per il momento del confronto. Con i vostri commenti. Bene, a tra poco.
Escucha nuestra oración y por custodio della luce.
Bene, cari amici, grazie per la vostra partecipazione, per i vostri commenti molto interessanti, le vostre domande molto molto interessanti. Bene, allora direi, Esther, partiamo subito con le domande che sono arrivate, così da poterle esaminare tutte. Menico, vivere la verginità significa anche per i laici non vivere più per se stessi, ma per Gesù Cristo e per il suo regno, ancor più per i sacerdoti. Esatto. Giuseppe chiaramente in questo caso è un esempio, un grande modello, un modello per i papà. Chiaramente non tutti sono chiamati a vivere il matrimonio come lui lo ha vissuto, ma sicuramente tutti gli sposi, tutti i papà sono chiamati a vivere la paternità come quella di Giuseppe, perché non c'è una paternità più grande di quella di Giuseppe, una paternità vissuta, una paternità spirituale ma profonda, una paternità che è generare davvero suo figlio nei momenti più difficili, accompagnarlo, educarlo, nel senso proprio etimologico della parola, condurlo. Quindi Giuseppe è modello. È modello poi in particolare di coloro che si votano alla vita verginale, casta, per il regno dei cieli e soprattutto per i sacerdoti. E dovremo imparare noi tutti sacerdoti a vivere il nostro sacerdozio proprio da Giuseppe. Credo che il modello più bello non è sacerdote San Giuseppe, ma questo è un capitoletto del libro che poi dovrete leggere. È una qualcosa che non viene presentato a livello teologico, non è ancora studiato molto, ma credo che necessita uno studio approfondito e bisogna parlarne. Giuseppe partecipe del sacerdozio di Cristo, anche Giuseppe partecipa al sacerdozio di Cristo, vi partecipa in modo unico. Come la Madonna vi partecipa come corredentrice, Giuseppe in Maria è corredentore a titolo unico, sebbene subordinato a quello, alla corredenzione di Maria. Quindi partecipa anche egli in modo straordinario al sacerdozio di Cristo. Non nel senso che è sacerdote che può dire la messa, ma è molto di più. Ha toccato Gesù, ha offerto Gesù, ha preparato il pane spezzato per noi, cari amici, vi dicevo prima, quindi ha fatto molto di più. Ecco perché Giuseppe diventa modello della vita sacerdotale, modello vissuto della vita di ogni sacerdote. E credo che in questo momento di grande difficoltà nella Chiesa, di grande impurità che attraversa la Chiesa, riproporre Giuseppe di Nazareth come modello sia molto efficace, sia per combattere il diavolo che flagella la Chiesa, perché Giuseppe è il più grande degli esorcisti, sia per riaffermare il dono del celibato, un celibato che non può essere riscritto, riveduto, buttato al mare, ma che rimane legge, rimane natura applicata, natura che fa tutt'uno con il sacerdozio. Rimane ciò che è il sacerdozio cattolico. E in questo tempo abbiamo bisogno di Giuseppe, sì. Benissimo, allora andiamo avanti. Marie Rose, San Giuseppe è stato scelto e anche Maria per la redenzione del mondo dopo il peccato di Adamo ed Eva. È stato scelto dopo il peccato. Bene, è stato scelto per la redenzione, sicuramente, su questo non ci piove. Sappiamo che Giuseppe viene scelto come sposo di Maria e padre di Gesù. È stato scelto dopo il peccato di Adamo ed Eva, quindi forse la domanda si riferisce al fatto se San Giuseppe è predestinato ad essere, prima ancora che Adamo peccasse, diciamo, nell'eternità di Dio a quel ruolo, e sicuramente dobbiamo dire di sì. Come Gesù è predestinato ad essere, a farsi uomo, accogliendo, se vogliamo, una tesi più francescana, così nella misericordia di Dio, nell'amore di Dio, c'è già Giuseppe che viene predestinato, come in fondo è predestinata Maria ad essere immacolata, così Giuseppe è predestinato ad essere santo, santissimo, sposo di Maria e padre di Gesù. Quindi è predestinato sicuramente ad essere figura chiave di quella Trinità terrestre, come viene qualificata anche la Santa Famiglia di Nazareth, Trinità terrestre, e poi a causa del peccato Giuseppe è sicuramente voluto da Dio quale custode del Redentore, partecipe alla nostra redenzione. Sì. Bene, Ferdinando, Ave Maria, come mai a San Giuseppe non è stata data la grazia di vedere il compimento della nostra redenzione? Ferdinando, questa è una bella domanda. Giuseppe, secondo la tradizione, da quanto leggiamo dai Vangeli, compie i suoi giorni prima della passione e morte di Gesù e prima della vita pubblica di Gesù, perché durante la vita pubblica non sappiamo più nulla di San Giuseppe. Quindi è molto probabile che Giuseppe sia morto prima della vita pubblica. Perché? Perché Dio non permette a Giuseppe di vedere la redenzione, di effettuarla con Maria, di essere presente con la sua sposa al momento della nostra redenzione, come Maria ai piedi della croce. Bene, c'è un disegno provvidenziale sicuramente. Io credo, e forse è un po' azzardato, ma credo che un motivo principale sia il fatto che l'unica nostra corredentrice è Maria. Quindi era giusto, era pedagogico far vedere che al momento del compimento della redenzione, dell'offerta del sacrificio c'è Maria ed è lei la corredentrice per eccellenza. Giuseppe è corredentore sicuramente, ma non come la Madonna. È subordinato a Maria, Giuseppe è sempre subordinato a Maria. Quindi direi c'è una ragione teologica, oltre ad una forse fisiologica, se vogliamo, ma c'è una ragione teologica importante che mette in evidenza la subordinazione di Giuseppe a Maria e il fatto di partecipare alla redenzione per mezzo di Maria. Una piccola cosa che poi di cui parlo anche nel libro. Giuseppe comunque ha partecipato alla redenzione, ha offerto il sacrificio. Non lo può offrire come fa la Madonna perché muore, però consegna il suo sacrificio, la sua oblazione a Maria, perché sia poi la sua sposa a portarlo sull'altare della croce. E quindi sia Maria, anche a nome di Giuseppe, ad offrire il sacrificio. Bene. Andiamo avanti, Pequeno Apostolado dal Brasile. Bene, un caro saluto a tutti voi dal Brasile. Possiamo dire che proprio come San Giovanni Battista fu santificato nel grembo, solo salutando la Santa Vergine a Isabella, San Giuseppe fu santificato quando accettò Maria come sposa dietro il consiglio dell'angelo. Lo dico in virtù dell'unità del sacramento del matrimonio. Nel libro di padre Calloway, sì, un libro in inglese, Consacrazione a San Giuseppe. Nelle note finali cita padre Reginald Garrigou Lagrange che dice qualcosa in questo senso. Bene, fammi vedere la prima domanda. Ecco, San Giuseppe quindi fu santificato come Giovanni il Battista nel grembo e questo in virtù dell'accettazione di Maria come sposa. Bene, sicuramente Giuseppe fu santificato. Santificato nel grembo, su questo credo non ci dovrebbe piovere, non dovrebbe esserci alcun dubbio. Non possiamo dire che Giuseppe fu immacolato, perché non abbiamo nessuna rivelazione, eccetera, ma sicuramente possiamo dire che Giuseppe è più del precursore, e questo è unanime tra i teologi, non c'è minimo dubbio. Tra i padri, i teologi, i dottori, sul fatto che Giuseppe sia il più grande e anche più grande del Battista. Cioè, sì, Giuseppe è più grande di San Giovanni il Battista per la sua missione unica, per la sua predestinazione a quella missione, per lo svolgimento della sua missione. Quindi, se il Battista, ma ancora prima nell'Antico Testamento, Geremia, come ricorderete, fu santificato nel grembo, quanto più Giuseppe di Nazareth doveva essere santificato, quindi liberato dal peccato originale nel grembo, per essere riempito sin dal grembo materno di quella grazia per poi essere fedele alla sua missione. Quindi direi sì, certamente. Giuseppe deve essere stato santificato nel grembo come Giovanni il Battista, ma più di Giovanni in qualche modo per essere fedele alla sua missione, per accogliere la sua missione di sposo di Maria, padre di Gesù, una missione ineguagliabile. Quindi Giuseppe è il vero precursore di Gesù, più di Giovanni, sicuramente. Bene, Giuseppe. Giuseppe, auguri allora, ecco, nostro Giuseppe. Gesù disse: Non vi è uomo più grande di Giovanni il Battista. Se San Giuseppe è dichiarato il santo più grande di tutti gli uomini, come spiegare la frase di Gesù? Ecco qua. Esatto. Vi dicevo poc'anzi proprio che Giuseppe è più grande del Battista. Ma allora l'obiezione, come si spiega quello che dice Gesù? Che dice che fra i nati di donna non vi è nessuno più grande del Battista. Però poi, Giuseppe, dobbiamo anche aggiungere quello che Gesù dice subito dopo: non vi è più grande tra i nati di donna di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Quindi è una proporzione non assoluta qui, ma relativa, ed è relativa a coloro che hanno preceduto il Battista. A coloro che, come spiega molto bene, in modo molto bello, il padre Garrigou Lagrange, in un suo libro sulla Madonna, in cui dedica un diverso spazio di approfondimento a San Giuseppe, il padre Garrigou Lagrange spiega proprio questo, che la grandezza di Giuseppe si può sicuramente attestare. E le parole di Gesù vanno intese, rivolte a Giovanni, vanno intese in relazione all'Antico Testamento, a coloro che hanno preceduto Giovanni. Perché poi, appunto, subito dopo il Signore aggiunge una proporzione che in qualche modo squalifica la grandezza assoluta di Giovanni. Il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Quindi, rispetto a quelli che sono venuti prima, sì, ma. Con Giovanni poi si apre la pagina del Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento c'è Gesù e quindi Giuseppe è in relazione a Gesù. Giuseppe ha la missione di essere il padre di Gesù, che è una missione molto più eccellente della missione del precursore. E quindi in questo senso Giuseppe è sicuramente più grande del Battista. Bene, Roberto, salve Roberto. Le ha citato Cecilia Bai, la quale fa riferimento al fatto che Giuseppe sia stato assunto. Cosa ne pensa? Il corpo effettivamente non esiste per venerarlo, come per gli altri santi. Ci sono diversi, per esempio San Francesco di Sales, ma San Bernardino da Siena, un santo francescano molto grande, molto importante. I quali si attestano su questa possibilità di un'assunzione di Giuseppe, un transito con l'assunzione del corpo. Non c'è un'attestazione di una venerazione della tomba di Giuseppe, anche se sembra probabile che si sia il luogo della sepoltura di Giuseppe a Nazareth. Ma non, a differenza della Madonna, che vede una venerazione del luogo della sua sepoltura, il sepolcro di Maria che è vuoto, di Giuseppe non c'è neanche una venerazione, diciamo, un riferimento alla tomba. E allora sembra che questo deponga a favore di un'assunzione del corpo. Il mio giudizio è: io non saprei, non mi rendo conto che ci sono grandi santi che hanno postulato questa possibilità. Mi piacerebbe, ma non sono sicuro perché appunto non abbiamo molti indizi. Anche se non fosse stato assunto come la Madonna. Comunque rimane il santo più eccellente, il santo più grande. Quindi, Direi la mia posizione, che se poi posso dire, posso parlare di una mia posizione che non fa molta differenza sicuramente, ma direi prendiamo atto di questa grande, di questa, di quello che dicono questi grandi santi e è un'opinione sicuramente, un'opinione teologica, rispettabile, ma non può ascendere al grado di certezza perché rimane una opinione teologica. Bene. Cooperatores, padre, ci troviamo davanti ad un minimalismo giuseppino, come con il bello, Maria, quindi Tonino Bello. Maria è minimizzata nelle sue virtù, così si tende a minimizzare anche San Giuseppe. E in effetti sì, ci troviamo dinanzi ad un minimalismo giuseppino, forse ancora più minimalista del minimalismo mariano di Tonino Bello. È un inverno giuseppino, la chiesa è attraversata, diceva il mariologo compianto Stefano De Fiores, che c'è un inverno giuseppino, oltre che ad un inverno mariologico. L'inverno mariologico sembra in qualche modo essere passato, perché la Madonna è comunque studiata. Dopo il Vaticano II c'è stato davvero un inverno mariologico e un minimalismo mariologico. La Madonna è stata un po' ridimensionata, messa da parte, presentata come donna e basta, però dopo tutto c'è uno studio di Maria, c'è uno studio serio sulla Madonna. Ci sono studi, convegni, ci sono quattro dogmi definiti e speriamo che presto ci sia il quinto dogma mariano. Ma di Giuseppe però non c'è tutto questo. Il padre che vi citavo. Il grande mariologo Tarcisio Stramare, cioè il grande studioso di San Giuseppe Tarcisio Stramare, ha fatto molto per promuovere la figura di Giuseppe organizzando convegni, ha partecipato a convegni internazionali di josefologia, eccetera, ma purtroppo c'è ancora poco e non c'è nessuna verità definita, quale dogma, sulla figura di San Giuseppe. Potrebbe esserci qualche dottrina definita sulla figura, sulla persona di San Giuseppe, ma questo richiede lavoro, richiede sforzo teologico e sicuramente i tempi che viviamo non sono propizi perché appunto sì, c'è un inverno giuseppino che dovremo superare promuovendo teologicamente e spiritualmente la figura di San Giuseppe. E io in questo piccolo lavoro mi sono proposto proprio questo, nel mio piccolo, di offrire un contributo, accanto ad altri importanti, importantissimi contributi che sono nati proprio di recente, grazie all'anno giuseppino, poi che fu indetto da Papa Francesco, c'è stata una piccola rifioritura di studi giuseppini. E il mio piccolo vuole inserirsi in questa armonia per poter rendere lodi a Giuseppe e, perché no, promuovere in qualche modo anche una maggiore conoscenza di San Giuseppe per poter anche superare questo inverno minimalista. Bene, grazie. Mino, padre, ci può dire qualcosa riguardo l'apparizione di San Giuseppe a Fatima? Certo, anche questo è molto bello. Se ricordate, nell'apparizione finale, apparizione del 13 ottobre, c'è anche la figura di Giuseppe che appare. C'è la Madonna, poi ci sarà l'apparizione della Madonna del Carmelo che porge lo scapolare, e poi ci sarà la figura di Giuseppe che compare, appare con Gesù bambino benedicente. Questo è molto bello. Giuseppe che benedice con Gesù bambino il mondo. E allora che cosa significa tutto questo? Significa che il trionfo di Maria sarà in qualche modo anche un trionfo giuseppino. C'è poco da fare. Sicuramente, se trionfa la sua sposa, trionfa anche lo sposo. Giuseppe è colui che affretta il trionfo di Maria, vuole il trionfo della sua sposa. Lui rimane un po' da parte, in disparte, sempre dietro le quinte. Ma è lì che lavora, che promuove il mistero di Maria. Però la provvidenza vuole che con la Con il trionfo della sua sposa sicuramente ci sarà un trionfo di San Giuseppe. Dobbiamo augurarcelo, credo. Quindi quella sua apparizione benedicente significa che Giuseppe è lì con suo figlio che benedice il mondo, ma allo stesso tempo è Giuseppe che è lì, è presente, che si fa vedere, che sarà protagonista di questo nuovo momento, di questo trionfo del cuore immacolato di Maria. Speriamo davvero che sia anche un trionfo del cuore di San Giuseppe unito al cuore immacolato di Maria. Bene. Giuseppe, padre, come mai Giuseppe e Maria non capirono la risposta di Gesù? Non sapevate che io devo fare le cose del Padre mio? Quando lo ritrovarono dopo 3 giorni fra i dottori del Tempio. Sì. Sappiamo dal Vangelo di Luca che, come annota l'Evangelista, che la Madonna e Giuseppe non capirono. Non capirono subito perché c'è un dislivello di posizioni, se vogliamo. La Madonna con il suo sposo si preoccupano di ritrovare Gesù, non sanno dov'è Gesù. E quindi capite, una madre che cerca suo figlio e non lo trova per 3 giorni, è una madre che è angosciata dalla paura che possa essere successo qualcosa di molto brutto al figlio. Però Gesù è lì, comodo, che sta parlando di Dio e sta presentando ai dottori della legge il mistero dell'eterna, della vita di Dio. Del padre e del figlio, quindi si presenta come figlio del padre. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Cioè sta nel tempio per occuparsi delle cose del padre, quindi per rivelarsi già come figlio del padre. La Madonna cerca Gesù che si è perso, cerca il figlio che si è perso, e Gesù che sta parlando del padre, che parla della generazione eterna del padre, che genera il figlio, quindi di questa mutua relazione del padre e del figlio, parla di un presenta il mistero trinitario, sebbene ancora in qualche modo velato. Quindi in questo senso la Madonna non capisce perché il discorso di Gesù è su un altro piano, un altro piano. Ma chiaramente con l'aiuto della grazia, con l'aiuto della fede indefessa di Maria che è sempre perfetta, ma peregrina, progredisce, la Madonna poi arriverà a capire. Grazie a lei, capisce anche Giuseppe, per mezzo di lei capirà anche Giuseppe quello che Gesù vuole dire. Quindi la Madonna non capisce immediatamente quella risposta di Gesù, che è una risposta un po' enigmatica. E una madre non si aspetta dal figlio una risposta di quel tipo, no? Quando il figlio era in quella situazione. Bene. Bruno, alcuni predicatori tendono ad accentuare la povertà materiale della Sacra Famiglia, per esempio sottolineando che alla presentazione di Gesù al Tempio l'offerta dei colombi era l'offerta dei poveri. Altri predicatori invece ritengono che non sia giusto parlare proprio di povertà, ma solo di modeste condizioni. Giuseppe non era un semplice falegname, ma uno stimato ebanista. Chi ha ragione? Bene. Tutti gli autori che io ho letto riflettono sempre su questa, sì, sulla povertà di Giuseppe. Giuseppe poteva essere anche uno stimato ebanista, sicuramente, ma non abbiamo un riferimento diretto che ce lo presenta. Quello che sappiamo è l'offerta delle tortorelle, che era l'offerta dei poveri. E quindi da questo deduciamo del tenore di vita, ma sappiamo anche adesso degli scavi archeologici compiuti in Terra Santa, vedendo la grotta, vedendo poi la casa, una grotta, quindi con una stanza, vedendo quelle modeste condizioni di vita, possiamo pensare sicuramente ad una povertà vera, una povertà, materiale, quindi direi dovremmo propendere per una spiegazione di questo tipo, una vera povertà della famiglia di Nazareth, che non significa mancanza del necessario per sopravvivere, ma significa grande austerità di vita. E da questa povertà il figlio prenderà l'insegnamento per poi dire che il figlio dell'uomo non ha dove poggiare il capo. Proprio da questo esempio di povertà che sarà formato Gesù per vivere la sua povertà per il regno dei cieli e quindi modello della povertà religiosa. Sì. Pecunia apostolato, ma il fatto che avesse paura di accettarla come sua moglie non era un difetto della sua vita? Ecco perché ho pensato che fosse santificato dopo averlo accettato. Ecco, no, la santificazione non avviene dopo aver accettato il matrimonio, quindi non avviene nel matrimonio. La santificazione di Giuseppe avviene nel grembo della madre di Giuseppe. Quindi è una santificazione a priori, se vogliamo, non è a posteriori. Perché, caro Pequegno, non c'è un dubbio, non c'è un difetto nella vita di Giuseppe. Giuseppe è giusto, uomo giusto, lo qualifica il Vangelo. E uomo giusto significa uomo di Dio, uomo santo, un uomo che ascolta Dio, che vive al cospetto di Dio, un uomo che si fida di Dio. Quindi dire che Giuseppe ha avuto un difetto, che ha un dubbio, questo non corrisponde a quanto invece ci dice il Vangelo definendolo uomo giusto. Quindi la scelta di Giuseppe di allontanarsi, che vi ho spiegato anche se frettolosamente, è una scelta che riflette la sua giustizia, proprio la sua giustizia, perché, proprio perché non può emettere un giudizio, su quanto sta accadendo, Giuseppe sospende il giudizio. Si ritira nel silenzio e copre col silenzio ciò che le parole non possono esprimere, dice San Girolamo. Quindi nessun difetto. Grazie, mi chiamo Rachel Maria. Bene, Rachele, bene, grazie del messaggio, di questi messaggi molto interessanti. Tanti cari saluti e tanti auguri. Allora. Ci siamo, Esther, credo che ci siamo, siamo proprio agli sgoccioli. Intanto vi ringrazio tutti, cari amici, per questa vostra partecipazione. Avviamoci alla conclusione con una riflessione veramente finale, racchiudendo tutto quanto abbiamo cercato di dire nella bellezza del cuore di Giuseppe. E nella bellezza della santità di Giuseppe. Tutto questo mette in evidenza la bellezza di Giuseppe, anche una bellezza fisica. Giuseppe era un uomo virile, un uomo giovane, un uomo che forte, l'uomo di Dio che sa combattere, che combatte contro il diavolo, che difende la sua sposa, che difende il suo Gesù. È l'uomo che è ministro di Dio, ministro della nostra salvezza, ministro del pane e della vita. È lo sposo di Maria e poi c'è un altro capitolo che non abbiamo potuto affrontare in questo breve discorso, ma che è presente nel mio libro e quindi un po' di pubblicità. Vi invito a leggere il libro quando sarà pronto. Giuseppe, prototipo della consacrazione a Maria. Questo è molto bello. Chi più di Giuseppe è consacrato a Maria? Chi più di Giuseppe appartiene a Maria? E allora il nostro modello di consacrazione alla Vergine Maria deve essere San Giuseppe. Andiamo perciò a lui. Ite ad Joseph, andate da Giuseppe. Chiedete a lui soprattutto che vi insegni ad amare la Madonna e quindi a consacrarvi a Maria. Bene, il libro sarà pubblicato da Casa Mariana Editrice. E spero che sia pronto presto, sicuramente per maggio, il 1º maggio, che è anche giorno di Giuseppe lavoratore sarà disponibile. Bene, allora ringraziamo San Giuseppe quest'oggi e preghiamolo ancora una volta perché ci sia d'aiuto e sia il nostro sostegno in queste difficoltà della vita e sia sempre il custode della Chiesa, soprattutto in questo momento di tribolazioni, perché esorcizzi l'impurità che c'è tra noi, perché allontani il diavolo che ha preso possesso, di tanti tra noi e ci liberi da ogni male. Bene. Preghiamo e facciamo una preghiera finale, così vi do la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe Santissimo,
Prega per
prega
noi.
per me. Il Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria e del nostro patrono San Giuseppe, Dio Onnipotente, vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie a tutti per l'ascolto. Ave Maria e buona serata. A presto.